Laudetur Jesus Christus.
I titoli: il Papa incontra il centro Wiesent alla memoria dell'Olocausto per non annientare il futuro, Francesco a Santa Marta essere liberi attraverso l'obbedienza a Dio, Oxfam il rapporto sulle diseguaglianze, 22 miliardari sono più ricchi di 325 milioni di donne africane. Sono le 14 in studio, Francesca Sabatinelli. Non mi stanco di condannare fermamente ogni forma di antisemitismo, così Francesco, ricevendo in udienza una delegazione del centro Simone Wiesenthal, impegnato da anni a combattere ogni forma di razzismo e odio delle minoranze. L'invito del Papa è di seminare pace, di coltivare insieme il terreno della fraternità, soprattutto dinanzi alle barbare recrudescenze di antisemitismo. Barbara Benedetta Capelli.
Il silenzio per ascoltare il grido dell'umanità sofferente. Il silenzio, la preghiera del Papa nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau nel 2016. Francesco ricorda quell'indicibile crudeltà nell'udienza al centro Simone Wiesenthal in vista del 27 gennaio, giorno della liberazione, 75 anni fa, del campo. Un silenzio che serve ancora oggi, davanti al consumismo verbale.
Quante parole inutili, quante offese urlate. Silenzio invece aiuta a custodire la memoria. Se perdiamo la memoria, annientiamo il futuro.
Forte la condanna dell'antisemitismo, frutto dell'indifferenza egoista che scatena rabbia, odio e presta il fianco a particolarismi e populismi.
Ancora recentemente abbiamo assistito a barbare recrudescenze dell'antisemitismo. Non mi stanco di condannare fermamente ogni forma di antisemitismo.
Urgente affrontare il problema alla radice attraverso l'integrazione di chi è marginato, chi è scartato perché non ha mezzi e denaro, chi è vittima di intolleranza e discriminazione. Da qui l'invito a rafforzare la collaborazione tra cristiani ed ebrei, coltivando fraternità per rendere la terra un luogo migliore, seminando pace.
Essere liberi attraverso l'obbedienza a Dio, così il Papa nell'omelia della messa di questa mattina a casa Santa Marta, e la fiducia nella parola di Dio ha spiegato a vincere l'idolatria, la superbia e l'eccessiva sicurezza di sé, già da Aquilino.
Essere docili alla parola di Dio, che è sempre novità, questa l'esortazione del Papa nella messa del mattino a casa Santa Marta. Riflettendo sulla prima lettura, Francesco si sofferma sul rifiuto da parte di Dio di Saul come re, profezia affidata a Samuele. Il peccato di Saul, spiega il pontefice, fu la mancanza di docilità alla parola di Dio, pensando che la propria interpretazione della stessa fosse più giusta. Il peccato, prosegue, sta proprio in quel preferire ciò che si pensa e non ciò che comanda il Signore.
Tante volte noi preferiamo le nostre interpretazioni del Vangelo o della parola del Signore al Vangelo e alla parola del Signore. Per esempio, quando noi cadiamo nelle casistiche morali, ma questa non è la volontà del Signore. La volontà del Signore è chiara, la fa vedere nei comandamenti, nella Bibbia, e te la fa vedere con lo Spirito Santo dentro il tuo cuore.
La conferenza internazionale sulla Libia ieri a Berlino ha segnato un nuovo passo verso la pace nel paese, con i leader mondiali che hanno firmato a favore dell'embargo sulle armi, mentre alle Nazioni Unite spetta il compito di monitorare il cessate il fuoco. Il presidente turco Erdogan chiede che il coordinamento sia dell'ONU e non dell'Unione Europea. Andrea De Angelis ha sentito Lorenzo Marinone, esperto di Nord Africa del Centro Studi Internazionali.
Per quanto riguarda l'embargo, sono parole. C'è stato un impegno senza che ci siano ancora dei meccanismi di implementazione e di monitoraggio. Vorrei ricordare che l'embargo è in vigore dal 2011.
Il fatto che Haftar e al-Sarraj non si siano incontrati, non abbiano firmato il documento, che cosa significa? E poi c'è qualcuno che comincia a dire, beh, forse la soluzione è in una terza figura dinanzi a questi due uomini al potere.
Al-Sarraj e Haftar non hanno firmato questo comunicato perché la conferenza di Berlino era principalmente un incontro fra le potenze esterne alla Libia. Per quanto riguarda una terza figura, questa è certamente una possibilità.
L'Europa è la realtà più vicina alla Libia, anche geograficamente, eppure l'Unione Europea non è unita. Quando si dice il punto di vista di Bruxelles o dell'Europa sulla Libia, è un po' una forzatura in questo senso.
Non esiste un punto di vista europeo sulla Libia, non ci sono state prese di posizioni comuni ed efficaci da anni.
In Iraq sono stati migliaia gli studenti, gli universitari che di nuovo a Piazza Tahrir, nel centro della capitale Baghdad, hanno manifestato contro il governo. 2 i morti, una 60 i feriti. Ce ne parla Elvira Ragosta.
Sono tornati in piazza nella capitale e in altre città del sud allo scadere del termine concesso al governo per rispondere alle loro richieste rimaste inevase. Un esecutivo ad interim, elezioni anticipate e un'inchiesta per far luce sulle uccisioni dei manifestanti. In Piazza Tahrir a Baghdad ci sono state scontri con le forze di sicurezza che hanno usato gas lacrimogeni e hanno sparato per disperdere la protesta. Alcune persone sono state arrestate per aver bloccato la strada che collega il nord e il sud della capitale e blocchi stradali si sono registrati anche in altre zone meridionali del paese. Il rappresentante speciale ONU in Iraq ha definito inaccettabile l'uso della forza contro i manifestanti pacifici e ha rinnovato la richiesta di riforme, esprimendo preoccupazione sulla violazione dei diritti umani.
La resistenza e indipendenza dell'Iran ha reso furiosi gli Stati Uniti perché è attraente per il resto del mondo. Così la guida suprema della Repubblica Islamica, Ali Khamenei, in un incontro con i funzionari responsabili del pellegrinaggio alla Mecca. Khamenei ha poi criticato le divisioni interne al mondo musulmano, lamentando la mancata formazione della Umma, ossia di una comunità islamica di fedeli unita nel mondo. La Cina ha annunciato una terza vittima per il misterioso virus simile alla SARS. A Wuhan, nella Cina centrale, dove il virus ha fatto la sua comparsa, sono stati registrati 136 casi di contagio durante il fine settimana. Altri 2 casi a Pechino, ed è la prima volta dalla diffusione del virus, e un altro nella provincia meridionale di Guangdong. Decine di migliaia di persone hanno animato ieri a Parigi la marcia dei movimenti e delle associazioni contrarie alla nuova legge quadro francese sulla bioetica che apre alla fecondazione eterologa per tutti, anche i single, privando i bambini della figura del padre. Sulla mobilitazione e sulle ragioni dei manifestanti, Marco Guerra ha intervistato Antoine Isoard, direttore editoriale di Famille Chrétienne.
Ma chi scende in piazza sono sempre le famiglie, 100.000. Hanno manifestato in modo abbastanza compatto e gioioso. Devo dirlo, in questo tempo di scioperi in Francia, molto violenti, lì i poliziotti hanno guardato contro questa legge che, di bioetica che sta per aprire la procreazione medicalmente assistita a tutte le donne sole e alle coppie di donne.
Molti l'hanno ribattezzata la legge che cancella il padre. È questo l'elemento più contestato o ce ne sono altri?
Questo è l'elemento che abbiamo sentito dappertutto. L'assenza di un padre, ce l'ha detto anche l'arcivescovo di Parigi, Monsignor Petit, in qualche modo ha incoraggiato con tanti altri vescovi questa manifestazione e ha detto che mancare di un padre può succedere e purtroppo è un gran malore. Però legalizzarlo è tutta un'altra cosa, perché fa anche del bambino un oggetto, fa anche in qualche modo di un utero una merce e del padre un grande assente.
Alla vigilia del World Economic Forum di Davos, da domani al 24 gennaio, l'organizzazione Oxfam lancia il nuovo rapporto sulle diseguaglianze sociali ed economiche. Nel mondo esistono ancora oggi milioni di persone con una vita molto lontana da un livello dignitoso e la ricchezza globale resta fortemente concentrata al vertice della piramide distributiva. Ascoltiamo Misha Maslenikov, Policy Advisor di Oxfam.
A livello globale gli squilibri nella distribuzione della ricchezza, dei patrimoni restano estremamente elevati. Non c'è però la possibilità di dire che la disuguaglianza sia aumentata o diminuita. Direi piuttosto che su scala mondiale la situazione è più o meno statica. La ricchezza resta fortemente concentrata. Quello che desta allarme e preoccupazione è l'aumento della disuguaglianza della ricchezza in singole nazioni.
Un dato scioccante è che il patrimonio delle 22 persone più facoltose al mondo supera la ricchezza di tutte le donne del continente africano.
Sì, ed è una combinazione di 2 dati. Da una parte, su scala globale, gli uomini posseggono il 50% di ricchezza netta in più delle donne, dall'altro è legato al fatto che la quota di ricchezza netta del continente africano sul totale della ricchezza globale è bassissima. Con questa dimensione della disuguaglianza, l'obiettivo di raggiungere l'eradicazione della povertà estrema entro il 2030 è fortemente a rischio.
E per ora è tutto, da Giuseppe Mauriello in regia e da Francesca Sabatinelli in studio. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento d'ascolto con i nostri programmi.